Benvenuti in un nuovo episodio delle Corrispondenze Operaie, a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carc. In questo episodio torniamo a parlare di precettazione, col nostro volantino diffuso per promuovere lo sciopero del trasporto locale del 24 gennaio. Poi il comunicato dei lavoratori Carrefour contro gli accordi di franchising con aziende israeliane attive nei territori colonizzati. Parleremo poi di GKN e della vicenda della Danieli, fabbrica del Friuli.
Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo noi. Non si può, ma si deve, qua non c'è bon, c'è bo. Lo stato d'emergenza lo dichiariamo mo.
Contro la precettazione c'è solo una cosa da fare: organizzarsi per scioperare. Dal volantino diffuso dal partito dei Carc nei depositi per promuovere lo sciopero del 24 gennaio del trasporto pubblico locale. Il 1 dicembre 2003 i lavoratori di ATM Milano sono scesi in sciopero senza rispettare limitazioni e fasce di garanzia. Oggetto della rivendicazione era l'aumento salariale entrato in vigore dal gennaio 2002. Sancito da un contratto siglato nel 2000 e mai erogato dalla controparte. Un buon esempio di quanto valgono le firme e le parole dei padroni. Lo sciopero è andato avanti per diversi giorni e i lavoratori decisero di infrangere la legge antisciopero numero 146/90, che è una delle più restrittive d'Europa. Milano fu bloccata per intere giornate e la mobilitazione dei lavoratori si estese a tutta l'Italia, da Firenze a Roma, da Genova a Venezia, dove si fermarono persino i vaporetti. Quella del 2003 non è stata l'unica volta in cui gli autoferrotranvieri hanno alzato il livello della lotta. Anche nel 2013 i lavoratori di ATAF Firenze si fermarono a Tranza per tentare di arrestare il piano di privatizzazione del trasporto pubblico locale, voluto dal PD di Renzi. In tutti i casi la solidarietà verso questi lavoratori è stata grande e a fronte della repressione fatta di multe e sanzioni disciplinari vennero organizzati da gruppi solidali e da lavoratori stessi, raccolte economiche, con cene sociali, sottoscrizioni, iniziative pubbliche. Nella maggior parte dei casi, la lotta costrinse le autorità a concedere parte delle richieste per sedare l'ondata di scioperi che non accennava a placarsi. Ad anni di distanza, quelle lotte dei lavoratori del trasporto pubblico locale restano un esempio valido e necessario raccoglierne gli insegnamenti per trasformarli in organizzazione tra lavoratori, al di là della tessera sindacale che hanno in tasca. Bisogna dotarsi di un piano di guerra che porti alla vittoria. Serve costruire lo sciopero dentro i depositi. Ogni delegato o singolo lavoratore può promuovere informazione diffondendo volantini, organizzando momenti di discussione dentro e fuori l'azienda, al fine di trovare le soluzioni che servono per aggirare la precettazione. Per esempio, prevedendo lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera delle mansioni non retribuite e dello straordinario, istituendo una cassa di resistenza, come hanno fatto, recentemente, i lavoratori dell'automotive negli USA. I lavoratori possono scioperare avvalendosi dell'articolo 2,7 della legge 146/90, che prevede l'astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. È l'articolo che hanno usato CAT, SGB, USB e CUB per indire lo sciopero di 24 ore dei trasporti dello scorso 30 novembre, dopo l'incidente avvenuto alcuni giorni prima, a un passaggio a livello di Corigliano Rossano, Cosenza, che ha causato la morte di un capotreno delle Ferrovie dello Stato e di un autista rimasto bloccato fra le sbarre. Ma serve costruire lo sciopero anche fuori dai depositi. Ogni delegato o lavoratore deve spiegare agli utenti, attraverso volantinaggi, assemblee e comizi, le motivazioni dello stato di agitazione, con l'obiettivo di spingerli a schierarsi con loro e di disinnescare la guerra fra poveri, promossa dal governo Meloni. Il disservizio non è quello dello sciopero, il disservizio c'è tutti i giorni, come sa bene chi sui mezzi di trasporto ci lavora, al pari di chi ne usufruisce. Bisogna organizzarsi in ogni deposito e legarsi ai lavoratori delle altre aziende, dai lavoratori delle ferrovie ai lavoratori all'Italia, TIM e Silva, per fermare le chiusure, lo spezzatino in appalti e subappalti, anch'essi frutto dello smantellamento dell'apparato produttivo del nostro paese. Gli attacchi al diritto di sciopero e l'arma della precettazione agitati dal ministro Salvini e dalla Commissione Nazionale di Garanzia, hanno lo scopo di fiaccare la resistenza dei lavoratori. Servono per portare avanti le misure di lacrime e sangue, in continuità con l'agenda Draghi, fatte di tagli ai servizi, privatizzazioni e svendita dell'apparato produttivo a multinazionali e fondi, altro che l'Italia agli italiani. Lo sciopero è sempre stato la principale arma con cui i lavoratori hanno fatto valere la propria forza, anche quando era vietato, anche quando aderire a un sindacato che non fosse emanazione del governo era illegale, come durante il fascismo. La principale arma per difendere il diritto di sciopero è scioperare, rendere il paese ingestibile al governo Meloni fino a cacciarlo.
Siamo lavoratori e lavoratrici del gruppo Carrefour che si sono messi insieme perché convinti che sia importante creare qualcosa, dare un segno tangibile che siamo per il cessate il fuoco israeliano e la libertà del popolo palestinese. Ma cosa c'entra Carrefour con la Palestina? Il gruppo Carrefour è attualmente oggetto di una campagna internazionale di boicottaggio per aver sottoscritto nel marzo 2022 contratti di franchising con le società israeliane Elettra Consumer Product e Yenot Bitan. Queste aziende sono coinvolte attivamente nella colonizzazione israeliana, un crimine di guerra secondo il diritto internazionale. Oggi ci sono negozi Carrefour negli insediamenti israeliani illegali nella Palestina occupata. Carrefour beneficia così direttamente della colonizzazione. Non solo, Carrefour fornisce le razioni militari all'esercito sionista di Israele, mentre è in atto un genocidio dei palestinesi. Dal 7 ottobre a oggi sono 23.000 i morti. Questa decisione rende Carrefour complice dei crimini di guerra commessi dal regime israeliano di occupazione, colonialismo di insediamento e apartheid nei confronti del popolo palestinese. Siamo coscienti che dalle entrate che i mercati fanno dipendono anche i nostri salari e il nostro lavoro, ma siamo anche consapevoli che sia importante sottrarci a questo ricatto. Quello che vuole ottenere questa campagna è che Carrefour interrompa gli accordi commerciali con Israele, smetta di trarre profitto dall'occupazione illegale della Palestina e smetta di essere complice dei crimini di guerra contro il popolo palestinese. Anche noi lavoratori, se ci organizziamo, possiamo scegliere di dire alla nostra azienda che non vogliamo lavorare perché complice di un genocidio. Trovare tutti assieme forme, metodi e modi per affermare la nostra contrarietà a questa situazione, per portare la nostra voce ai dirigenti di Carrefour, rafforzando così anche la mobilitazione che si sta sviluppando all'esterno, perché i nostri nemici non sono quelli che vengono a volantinare fuori dai nostri mercati. Carrefour fa parte dell'associazione datoriale Federdistribuzione, contro cui il 22 dicembre siamo scesi in shock per le condizioni inaccettabili poste per il rinnovo del CCNL, svalutazione del nostro lavoro, demansionamento e conseguente impoverimento dei salari. Carrefour sta rendendo le nostre giornate di lavoro sempre più stressanti e massacranti, con ore e ore di straordinari necessarie a coprire la carenza di organico che è diventata strutturale, perché voluta dall'algoritmo. Con promesse di crescita professionale fanno fare ai quarti livelli mansioni che non gli competono, assumono interinali al quinto livello facendogli fare il lavoro adeguato, senza che dopo i 12 mesi legalmente previsti vengano passati al quarto, senza contare la perdita salariale dovuta al mancato rinnovo del CCNL, fermo dal 2019, l'annuncio di cassa integrazione per più di 900 lavoratori a Torino e il progetto Carrefour Contact che ridurrà ulteriormente il personale. Carrefour trae profitto sia dall'occupazione della Palestina sia dallo sfruttamento dei lavoratori in Italia. Non vogliamo essere complici del massacro di un popolo, né come lavoratori Carrefour né come popolo italiano, poiché nemmeno il nostro governo è esente dalla complicità con lo Stato sionista di Israele e i suoi crimini di guerra, considerando anche che le basi NATO presenti in Italia sono usate come supporto logistico per le operazioni militari degli USA nel Mediterraneo, e non solo. Se sei un nostro collega di qualsiasi mercato Carrefour, iscritto o meno a un sindacato, e indipendentemente dal sindacato al quale sei iscritto, in qualsiasi parte d'Italia ti trovi e quello che hai letto ti è interessato, ti chiediamo di metterti in contatto con noi ed aiutarci a far girare il progetto fra i tuoi colleghi. Se non sei dipendente del Carrefour ma vuoi darci una mano a far conoscere la nostra esperienza, se magari hai amici o parenti che lavorano in questa azienda, allora invitali a iscriversi al canale e a visitare il nostro blog. Per contattarci, lavoratori Carrefour fuori diritti.blogspot.com, canale Telegram lavoratori Carrefour o via mail carrefourlavoratori@gmail.com.
lo stato di emergenza devono dichiararlo gli operai. Il 31 dicembre si è svolta a Campi Bisenzio la manifestazione molto partecipata, indetta dagli operai della ex GKN. Originariamente convocata come momento apicale delle mobilitazioni contro i licenziamenti, che avrebbero dovuto diventare definitivi dal 1 gennaio, si è invece caricata di prospettiva dal momento che le procedure di licenziamento sono state invalidate da un ricorso che la FIOM ha presentato in tribunale per condotta antisindacale di Borgomeo, il padrone. Il PICARC ha partecipato alle mobilitazioni e ha cercato di farvi confluire i lavoratori delle altre aziende in crisi. Altre aziende per cui il 31 dicembre avrebbe, in un modo o nell'altro, segnato il destino. TIM, ex Silva e Indotto, ex Alitalia, eccetera. Con un comunicato del 9 dicembre, ben prima della sentenza del Tribunale di Firenze che revocava i licenziamenti, la direzione nazionale del PICARC ha contribuito a mettere con i piedi per terra quel discorso sull'ora X. Così il collettivo di fabbrica aveva chiamato la manifestazione. Perché se è vero che ogni mobilitazione e ogni vertenza arriva a un momento in cui si decidono le condizioni per gli sviluppi successivi, è vero anche che nessuna mobilitazione, nessuna vertenza si esaurisce a una data ora X, se chi la conduce vuole e riesce a farne un elemento della più generale mobilitazione delle masse popolari. Sia chiaro, il collettivo di fabbrica ex GKN ha dimostrato molte volte di avere questa volontà e capacità. E proprio per questo il discorso appariva fuorviante. Era forse coerente con la descrizione di un preciso frangente della lotta, ma non era coerente né con l'insieme di quella lotta né con le sue prospettive e potenzialità. I fatti contribuiscono a chiarire il concetto. I licenziamenti sono stati momentaneamente ritirati, ma gli operai sono senza stipendio e senza cassa integrazione. Borgomeo non ha presentato nessun piano industriale e nemmeno lo presenterà, e anzi torna alla carica per far sgomberare la fabbrica e licenziare tutti. L'ora X non c'è stata, o se volete è stata solamente rimandata. Ma non è possibile procedere di ora X in ora X. E questo non vale solo per gli operai ex GKN, ma anche per gli operai dell'ex Alitalia, ex Silva e Indotto, TIM, Varstila, eccetera. Non esiste nessuna ora X, esiste l'ora della riscossa. Nel mondo dei padroni funziona così: c'è la crisi, la situazione d'emergenza per i loro profitti, quindi le aziende sono avviate alla morte lenta e chiuse oppure svendute prima di serrare i battenti. Proviamo a porla diversamente: c'è la crisi, servono misure d'emergenza per farvi fronte, servono una legge contro le delocalizzazioni, il divieto per legge di procedere ai licenziamenti collettivi, l'elaborazione di un piano industriale adeguato, muovendo università, centri di ricerca, esperti e tecnici, l'esproprio per i padroni che millantano piani industriali che non arrivano. Se il governo non prende queste misure straordinarie, allora sono gli operai a doverle imporre, creando loro un'altra emergenza, quella di ordine pubblico, che vuol dire cortei, blocchi, occupazioni, manifestazioni e, in più, tutto quello che la creatività della lotta di classe partorisce. Ma vuol dire anche mobilitare tutto e tutti per mettere in autonomia quei pezzi di misure straordinarie necessarie che autorità e istituzioni non possono e non vogliono mettere. Ex GKN, ex Silva e Indotto, TIM, ex Alitalia, Varstila, siamo a un punto in cui tutte le questioni particolari e specifiche non hanno più un peso decisivo per il futuro dei lavoratori. Non conta se l'azienda era pubblica o privata, se era grande, media o piccola, sia nel nord, nel centro o nel sud. Non contano le chiacchiere dei politicanti, le promesse dei baroni, dei sindacati di regime e neppure le preghiere dei vescovi. Conta solo che per 100, 1000, 10.000, 20.000 operai nel complesso scatti il licenziamento e la NASPI, non basta più a pagare il mutuo. Posti di lavoro persi, pezzi di apparato produttivo smantellati e un paese intero che sprofonda. Questo mette i lavoratori, e in particolare quelli delle aziende in crisi, tutti sullo stesso identico piano. Tutti hanno gli stessi problemi, gli stessi nemici e le stesse necessità. Ecco perché non esiste nessuna ora X, ed ecco perché invece serve che suoni l'ora della riscossa. Ecco perché lo stato di emergenza devono dichiarare i lavoratori anziché subire quello imposto da padroni e speculatori. Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
Friuli, la Danieri vuole i nomi. La multinazionale minaccia chi impedisce la devastazione del territorio. La storia del movimento operaio e popolare dimostra ampiamente che ogni vittoria ottenuta contro i padroni va continuamente difesa. I capitalisti pretendono che i loro progetti vengano eseguiti senza discussione. Chi vi si oppone viene dipinto come un egoista, retrogrado, irrazionale, nemico del progresso. La vittoria di chi si oppone è inaccettabile. I padroni sconfitti, prima o dopo, in un modo o nell'altro, torneranno alla carica per ottenere una qualche rivalsa. Chi ha osato combattere, soprattutto se vince, va punito anche per dissuadere altri dal prendere esempio. La vicenda del progetto di costruzione di un nuovo super impianto siderurgico a San Giorgio di Nogaro, Udine, ricalca questo schema. In questo caso i comitati popolari, che si sono opposti alla joint venture fra la multinazionale Danieri, che ha sede a Udine, e la Metinwest, di proprietà dell'oligarca ucraino Rinat Azmetov, già proprietario della Azovstal di Mariupol in Ucraina, hanno vinto. La pressione di un articolato movimento popolare che per mesi ha organizzato assemblee, presidi, cortei, che ha fatto schierare dalla sua parte praticamente tutti i sindaci della Laguna di Grado e Marano, che ha raccolto 21.974 firme con una petizione poi inviata alla regione. Ha convinto il governatore Fredriga e l'assessore alle attività produttive Bini a ritirare i permessi inizialmente concessi. Per Gian Pietro Benedetti, presidente di Daniele Group e di Confindustria Udine, è uno smacco inaccettabile e un pericoloso precedente. Come dicevamo già nell'articolo Friuli no alla super acciaieria, una prima vittoria, pubblicato su Resistenza numero 10 2023. La campagna di denigrazione a mezzo stampa contro i comitati popolari, dipinti come nemici del progresso e i piagnistei sulla grande occasione persa, indicavano che Benedetti non era intenzionato a mollare l'osso. L'utilizzo dei giornali come proprio megafono, per inciso Benedetti fa parte di una cordata che è proprietaria delle maggiori testate giornalistiche del Nord-Est, preludevano alla mossa successiva. Danieli ha richiesto alla giunta regionale di avere l'elenco dei firmatari della petizione contraria al progetto affossato. La giunta ha rifiutato, adducendo la necessità di tutelare la privacy, e Danieli ha fatto ricorso al TAR per ottenerli. Sempre attraverso le veline passate ai giornali compiacenti, l'azienda dice che l'elenco dei nomi servirebbe solo per dare una completa informazione ai suoi azionisti sul perché hanno deciso di dirottare il progetto in un altro sito. Ma la lettura del ricorso inoltrato al TAR, reso pubblico dai comitati popolari vittoriosi, evidenzia invece la volontà palese di proporre contro i sottoscrittori della petizione alternativamente querela per diffamazione, ovvero azione civile per risarcimento del danno da lesione della propria immagine e reputazione commerciale. Una ritorsione che punta a creare divisioni, a intimidire il fronte di chi ha vinto, mobilitandosi in prima persona e a imporre un pericoloso precedente. Un'eventuale vittoria di una causa di risarcimento intentata da Danieli diventerebbe la spada di Damocle sulla testa di ogni mobilitazione popolare in opposizione alle grandi opere inutili e dannose. La risposta dei comitati popolari, che subito hanno reso pubblico il ricorso e sbugiardato l'azienda, mostra la volontà di mantenere alto il livello della battaglia. Al loro sostegno iniziano ad arrivare anche le autodenunce, come quella del consigliere regionale Furio Honsel, Ope Sinistran FVC, che ha rivendicato di essere tra i firmatari della petizione. La lotta continua.
Hai ascoltato Le Corrispondenze Operaie, un programma a cura della redazione di Resistenza, organo mensile del Partito dei Carichi. Contribuisci anche tu condividendo la tua esperienza. Scrivi a carca@resap.net e ascolta gli altri episodi su www.gemininetwork.it.